giorno, i commenti, le vostre opinioni con Domenico Guarino.
19:03 minuti, torniamo in diretta dall'acquario di Controradio. Salutiamo e ringraziamo Carlo Calenda. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Come la presentiamo, ex ministro? È sempre brutto dire ex qualcosa. Com'è?
Ma no, perché la vita cambia, quindi va bene, va bene.
Attivista politico possiamo dire, no? In questo
sì,
momento.
Attivista politico è bello, è scrittore magari.
Allora, lei domani sarà a Firenze al Red Bistro Libreria in Piazza della Repubblica 26 a presentare il suo libro Orizzonti Selvaggi alle 18 con il presidente della giunta regionale toscana Enrico Rossi. Orizzonti Selvaggi è un libro molto complesso, è un libro in cui lei parla di crisi della democrazia, anzi di pericolo per la democrazia. È davvero in pericolo la nostra democrazia, Calenda?
Lo è perché i modelli di democrazia illiberale, intendiamoci, la democrazia non è in pericolo nel senso che non è in pericolo il fatto di eleggere i propri rappresentanti, ma è l'accezione moderna di democrazia, cioè l'idea che ci sia la tutela verso la tirannia della maggioranza e quindi i diritti individuali, quella che si chiama democrazia liberale. I modelli di democrazia illiberale sono modelli oggi vincenti, sembrano vincenti, in Russia, in Est Europa, in Turchia, perché danno il senso di essere più capaci di proteggere e in qualche modo danno il senso che la politica torna ad avere potere rispetto alle democrazie liberali, dove sembra che il potere ce l'abbia tutta l'economia.
E questo non è vero, Calenda?
Beh, questo è stato in parte vero. Anzi, la mia analisi è che negli ultimi 30 anni è stato vero perché a un certo punto, soprattutto i progressisti, hanno pensato che la meccanica del mercato e dell'innovazione tecnologica in qualche modo fossero non solo inevitabili ma anche portassero effetti univocamente positivi per tutti, e quindi hanno raccontato un mondo in cui sì, la forza dell'economia e dell'innovazione, che sono due aspetti molto vicini anche collegati, in qualche modo risolvessero tutti i problemi, abdicando al ruolo della politica, che è quello di far sì che questi effetti non siano così dirompenti e divisivi tra vincenti e perdenti.
Senta, lei viene dal mondo dell'impresa, no? Ha fatto soprattutto management di alto livello e poi in qualche modo è arrivato alla politica, anche se immagino la politica abbia sempre fatto parte dei suoi interessi, altrimenti non si spiegherebbe. E quindi chi meglio di lei ci può dire qual è lo spazio oggi effettivamente per la politica di cambiare, di incidere rispetto a meccanismi economici che, come lei raccontava, vengono percepiti quantomeno come inscalfibili, insondabili per le democrazie, diciamo così, no?
Sì, guardi, io la mia esperienza, e questo è stato illuminante al Ministero, è che non è così, è che invece si può costruire un sistema per il quale tu allo stesso tempo fai, come ho fatto io, Industria 4.0, quindi una grande spinta sull'innovazione tecnologica, ma se proteggi chi non ce la fa, e quindi da Lucchini a Alcoa, a Ilva, a Embraco, cioè investire e proteggere sono due cose che devono andare insieme. Invece i progressisti per molti anni hanno proprio spiegato che proteggere non serviva più a niente e che noi potevamo diventare un paese fatto solo di eccellenza. Ora, nessun paese è fatto solo di eccellenza e le persone che non ce la fanno fanno parte di ogni tessuto sociale. Ecco, prendersi cura di questo pezzo è fattibile. Certo, ci sono casi in cui ti scontri molto più in passato peraltro che oggi, perché oggi è messo in discussione ovunque, con un pensiero dominante internazionale che fa sì che è molto difficile ricavare uno spazio per le politiche nazionali. Però si può contrastare, l'abbiamo fatto in moltissimi casi, penso per esempio a un certo punto quando si voleva riconoscere alla Cina la possibilità di esportare qualunque cosa senza avere più la possibilità di difendersi dai comportamenti scorretti, l'Italia insieme alla Francia hanno bloccato questa manovra dei paesi del nord Europa. Quindi si può fare, bisogna avere molto le idee chiare su come intervenire. Il libro serve a questo, cioè a dire qual è l'orizzonte della sinistra, dei progressisti, ma come pragmaticamente si può mettere, si può far arrivare questo orizzonte un po' meno selvaggio.
Senta, lei ha usato, riflettevo su quello che stava dicendo, mi sembra che alcuni concetti sono gli stessi che portano avanti i sovranisti nostri, no? Perché a sentire appunto Salvini, Di Maio, comunque Lega, Movimento 5 Stelle, anche loro si impegnano per tenere alto il vessillo della politica contro lo strapotere dell'economia. In cosa sbagliano loro?
Beh, perché loro hanno una visione che è di una società congelata, cioè questa è la differenza sostanziale. Un progressista dice lo Stato nazionale è importante, deve garantire che non ci siano fratture, ma deve portare la società a un'evoluzione. I sovranisti hanno un'idea invece totalmente di congelamento etnico della società, cioè l'idea che tutto deve rimanere com'era, e giocano su quella che Bauman chiama retropia, cioè l'idea che in questi momenti, quando c'è tanta paura, le persone dicono no, ma si stava meglio una volta e bisogna tornare indietro e bisogna fermare le lancette dell'orologio. Ecco, quello è un modo di sfruttare la paura, e invece c'è un modo di affrontare la paura che è più, come posso dire, che è più consono a un progressista, ma soprattutto è più realistico, no? Perché poi quello che vede e quello che fanno alla fine il Movimento 5 Stelle e Lega sono dei grandi dirette Facebook, ma poi alla fine non è che hanno, siano riusciti a fare un granché, proprio perché insieme a un pensiero anche forte della politica ci vuole poi la capacità di realizzarlo, che è una cosa non banale.
Senta, quali sono gli orizzonti selvaggi a cui lei ha intitolato il suo libro?
Ma gli orizzonti selvaggi sono sostanzialmente tre. Il primo è l'innovazione tecnologica. Per la prima volta nella storia dell'uomo ci poniamo il problema se la tecnologia agirà l'uomo, cioè se sarà la tecnologia a agirci attraverso l'intelligenza artificiale, e comunque sappiamo che sarà dirompente. Il secondo è quello di cui abbiamo parlato, della democrazia liberale, quindi l'idea, e il terzo è l'idea che sia sotto attacco da un pensiero, diciamo, forte che torna dall'inizio del Novecento, che è quello del nazionalismo cupo e chiuso, e il terzo è il punto dell'umanesimo. Ecco, io, il mio libro c'ha questa cosa che secondo me è centrale. Noi abbiamo potenziato tanto la tecnica, tanto l'economia, non abbiamo potenziato l'uomo. La cosa, il dato più scioccante che secondo me c'è è il fatto che l'analfabetismo funzionale, cioè la incapacità di capire quello che si sa leggere ma non si capisce, che in Italia è al 28%, il più alto di tutti i paesi OCSE, ecco, non è diminuito in 25 anni in nessuna parte dell'Occidente. Cioè è un vero disastro, perché abbiamo detto alle persone vi diamo meno garanzie ma vi diamo più opportunità, e poi non gli abbiamo dato i mezzi per coglierle queste opportunità.
Dunque, 366-6260-155, stiamo parlando con l'ex ministro allo sviluppo economico Carlo Calenda. Intanto è arrivato un messaggio al nostro ascoltatore, Daniele, che dice un grande saluto al ministro Calenda, che è stato uno dei miei ministri preferiti, quindi sono attestato in stima. Senta, lei viene da Scelta Civica, poi si è iscritto al PD, come sappiamo. Il percorso congressuale del Partito Democratico è quanto mai accidentato. Lei a un certo punto ha detto ci vuole uno psichiatra come segretario, poi l'altro giorno a Genova invece ha proposto l'ex ministra Pinotti, ma chi sceglierebbe lei tra Minniti e Zingaretti invece?
Oh, guardi, io con tutta franchezza, allora c'è un primo punto.
Sto a casa.
Che... Io ho due punti. La prima è che non gliene frega niente a nessuno, adesso ho detto come va detto, nel senso che noi dobbiamo evitare di parlare solo di congresso, ma dobbiamo invece costruire quello che io credo sia, debba essere un fronte allargato per le elezioni europee. Tra l'altro le elezioni di midterm americane ci insegnano che c'è la possibilità di iniziare un percorso di
Lei non lo farebbe il congresso, insomma?
No, io l'avrei fatto mesi fa, perché tenendolo così lontano dalla data delle scorse elezioni, facciamo sì che si parli solo di sta roba che non importa a nessuno. Certo, io voglio dire, con Minniti ho una consuetudine, ci ho lavorato insieme, abbiamo affrontato molte cose difficili, ma anche Zingaretti è una persona per bene. Io quello che cercherei di evitare, oggi l'ho scritto e che invece vedo profilarsi, è il fatto che questo congresso diventi un'ordalia dei buoni contro i cattivi, dei comunisti contro i comunisti, perché poi provengono tutti da quella storia, però diciamo dei renziani contro gli anti-renziani. Se la mettiamo così, diciamo, ci allontaniamo a distanze siderali da chiunque. E credo che quando ho parlato di psichiatria, per il fatto che è una roba che non si può vedere, cioè non si capisce niente, non si capiva quando c'era il congresso, adesso è stato fissato, avremo una quantità di candidati infiniti, più, io facendo una battuta dico più candidati che iscritti, parliamo di cose di
un po' ingenerosa per un neo iscritto. Senta, ma la famosa cena chi la fece saltare davvero?
Ma l'ha fatta saltare nessuno, nel senso che era stata fissata ed era fissata la data, dopodiché io ho visto nel pomeriggio delle agenzie, diciamo, riferibili a Renzi, retroscena, che dicevano che Renzi no, forse stava riconsiderando, eccetera. Ho visto che Zingaretti si è messo a fare, ha detto faccio una cena con uno studente, un operaio, eccetera.
ma non era meglio una telefonata invece di un tweet? Magari vi organizzavate meglio.
Perché non ci ho mai provato con una telefonata. Se non l'avessi fatto pubblicamente non si sarebbero neanche degnati di rispondermi.
Senta, ministro, secondo lei Renzi deve fondare un nuovo partito come molti anche renziani consigliano?
Ma proprio no. Ma è stato il segretario del PD, è stato presidente del consiglio del PD. Lui deve stare nel PD, dare un contributo e cercare di capire che si può giocare in squadra. Certe volte si è l'attaccante, certe volte come lui è stato si è l'attaccante, il difensore, il portiere, l'allenatore, e poi ci sono anche volte.
Ma lei lo conosce come noi, perché insomma noi l'abbiamo visto nascere e crescere politicamente qui a Firenze, sa che non è uno abituato a giocare di rimessa.
Ma questa volta però se non lo fa si fa male lui, per cui io penso che siccome è una persona anche molto intelligente, penso che invece questo lo capirà, che uscire e fondare un altro partito è contrario a tutto quello che ha sempre detto. Che lui ha sempre detto, quando chiunque vinca il congresso io non farò come hanno fatto gli altri, starò in linea, farò le cose, cioè, insomma adesso se smentisse
sarebbe grave, dice lei. Ma questi grave. Comitati civici la convincono, che ha lanciato la Leopolda?
A me convincono, io mi sono iscritto anche a uno perché ci stanno, sì, perché ci stanno delle persone che stimo, quindi non ho nessun tipo di preclusione, tranne una cosa, che non sono per me i comitati della Leopolda. Sono comitati civici e devono essere comitati civici aperti a tutti. Ci mancherebbe che noi già abbiamo difficoltà, come posso dire, come PD, andare oltre il PD, e dobbiamo farlo. Ma se ci dividiamo pure all'interno del PD e facciamo i comitati della Leopolda, i comitati di Zingaretti, i comitati di mia zia, allora
diventa il festival dei comitati. Esatto. Qui sta succedendo intanto nei nostri messaggi un fenomeno abbastanza strano, io ho una certa esperienza con questi microfoni, ma ci sono molti apprezzamenti per lei. Cito un messaggio di Andrea che scrive: domani ci sarò, e da persone come lei che bisogna ripartire. Quindi,
ma io sono molto contento, anche perché le dico una cosa. Diciamo, ci sono grandi soddisfazioni a fare il ministro, ma scrivere una cosa e sapere che ci sono persone che spendono dei soldi per leggere le tue idee è una grande emozione.
Ah beh, sicuramente, anche perché insomma da ministro la dovevano stare a sentire per forza, in certo qual modo, lei dice, invece il lettore no.
E da nessuno, perché non sono neanche in Parlamento, è una cosa molto bella.
La licenziamo, nel senso la lasciamo le sue cose tra un paio di minuti, però volevo farle due altre domande. La prima, lei ha usato spesso la parola sinistra, quindi lei si sente di sinistra. Cos'è la sinistra oggi e cosa deve essere? Perché poi qualcuno obietterebbe, no, ma Calenda non è di sinistra, no? Cioè, qualcuno intanto, ritiene nemmeno Renzi lo sia, quindi...
Ma intanto ne dubito fortemente, ho sempre votato un Partito Democratico e precedentemente tutte le emanazioni della sinistra, a partire dalla mia iscrizione alla FIGC, quando c'era la FIGC, quindi diciamo il pedigree ce l'ho, ma oltre queste fesserie, che sono totalmente fesserie, penso che la sinistra è una cosa, prendersi cura di chi ha paura, ed è esattamente quello che noi non abbiamo fatto. E tant'è che la manifestazione che abbiamo fatto, abbiamo scritto per un'Italia che non ha paura. Invece io faccio politica per le persone che hanno paura, ne sono tantissimi.
Interessante quello che dice. L'ultima domanda è questa, non svicoli però, perché
no.
Naturalmente nel breve periodo io, così, ho un po' di esperienza, ma anche lei immagino, molto più di me, insomma, immagino non penserà che il centrosinistra possa governare da solo in questo paese nei prossimi anni. Con chi si alleerebbe lei? Con la Lega o col Movimento 5 Stelle?
No, ma proprio non ci penso proprio.
Quindi che si fa opposizione per 20 anni?
No, ma non sarà così. Guardate, c'è un fatto che abbiamo imparato con grande chiarezza. Il voto ha una mobilità straordinaria. Lei provi a mettere insieme questo. Quello che il PD ha preso alle ultime elezioni, cioè poco. Quelli che se ne sono andati dal voto al PD e tutta l'area, diciamo, di centro, che non esiste più. Scelta Civica prese il 10% alla fine. Ecco, tutto questo è assolutamente molto di più della Lega.
Ma quel centro lì in gran parte se l'ha mangiato la Lega.
Non è così.
Lei dice di no?
No, e non solo non è così, ma quello che sta succedendo e succederà nei prossimi mesi è che questo governo si sbriciolerà come si sta sbriciolando, per la semplice ragione che sono molto incompetenti e molto arroganti. E noi dobbiamo fare la strada lunga, che è quella di riacquisire la rappresentanza che abbiamo perso. Non possiamo fare la strada corta, che è quella di dire facciamo un accordo. rischio. Io non lo so se questo vuol dire stare all'opposizione per sempre, non glielo so dire, ma passa per lì, non c'è una scorciatoia, mi creda, qualunque scorciatoia porta al baratro.
No, no, io la credo, si figuri, è molto più esperto di me in questo. Grazie davvero mille. Per la disponibilità, Carlo Calenda, grazie. Domani dialoga con Enrico Rossi alla Red. La lasciamo con la nostra rubrica che si chiama Sol Peanuts, che è sugli appuntamenti di cultura, spettacolo, intrattenimento Firenze e Toscana, che è curata dalla nostra Giustina Terenzi, che mi ha detto di salutarla perché si ricorda di lei quando fece ovviamente il film Cuore, quindi mi ha detto salutamelo, io lo faccio tranquillamente. Buona serata,
grazie.
E buona presentazione.
Salt Peanuts, cultura e